Eh sì, dai, la vita è piena di gente strana, diceva Emma Nolde in questo featuring con gli Zen Circus, con cui apriamo la puntata di venerdì della nostra newsline speciale lezioni, che abbiamo voluto titolare, parafrasando un noto film del 1996 di Bernardo Bertolucci, Io ballo da solo, perché qui il tema del giorno naturalmente sono le alleanze elettorali, soprattutto per quello che riguarda lo scenario del centrosinistra, naturalmente, dove Matteo Renzi, Italia Viva, corre da solo. Soprattutto questo ha delle risultanze interessanti e tutte da sviscerare per quello che riguarda la regione toscana, dove sappiamo Italia Viva ha il proprio bacino di voti più importante, dove può puntare delle percentuali interessanti. Però c'è anche la questione poi del rapporto tra il Partito Democratico, i Verdi di Bonelli, Sinistra Italiana di Fratoianni. Ieri c'è stato l'incontro che però non ha definito tutto, è stato un incontro di avvicinamento. Il tema è quello dell'equilibrio della coalizione dopo che si è stretta l'alleanza tra Partito Democratico, Azione e Più Europa, che crea dei problemi alla sinistra e ai Verdi dal punto di vista programmatico e anche dal punto di vista degli equilibri all'interno dei collegi. Parleremo di tutto questo tra pochissimo con Ernesto Ferrara, giornalista di Repubblica, e poi nella seconda parte con Alessia Petraglia, che è segretaria regionale di Sinistra Italiana. E lo so che voi siete lì a chiedervi: ma il quizzino del venerdì, anche il ragionier Crescioli era molto... il quizzino c'è anche oggi, abbiamo scelto un taglio leggermente più così frivolo, legato anche naturalmente al weekend. E allora il numero WhatsApp lo conoscete, anche per i commenti oltre che per il quizzino, 342-8104-111. La domanda di oggi, però, l'avvertimento è sempre il solito: non googolate, vi prego, se no non ci divertiamo. Almeno non googolate nei primi 20 minuti, poi alla fine, se non c'è la soluzione, ve lo permetto. La domanda è questa: chi era il politico che veniva di primo piano, importante, che veniva soprannominato negli ambienti di palazzo John Stravolto. John Stravolto, c'è un politico che non vi dico il periodo, che negli ambienti di palazzo veniva denominato proprio così. John Stravolto, buongiorno. Ernesto Ferrara, giornalista di Repubblica. Ciao Ernesto.
Buongiorno Domenico e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Vuoi cimentarti nel quizzino?
Allora, non sto googlando, però ci sto pensando. Diciamo, dai, di Travolti me ne vengono in mente tanti, di John meno. No.
Va bene, va bene. Poi se mentre parliamo ti viene in mente, puoi partecipare anche tu. Naturalmente, Ernesto, non si vince nulla, come sai, da queste parti, se non il fatto, la piacevolezza di giocare insieme. Sta giocando anche Matteo Renzi, secondo te, con il centrosinistra, o fa sul serio?
Ma fino all'ultimo forse qualche sorpresa potremmo anche vederla, però devo dire che se devo fare una previsione al momento mi pare che le strade siano abbastanza segnate ormai, eh. Cioè, in realtà non è tanto Renzi che non abbia cercato un contatto, mi pare piuttosto il quartier generale del PD che abbia preso una rotta abbastanza chiara in questa fase.
Oltre al quartier generale, mi sembra, Ernesto, se non sbaglio, c'è stato un recente sondaggio per cui davvero una percentuale risicata degli elettori del PD avrebbe voglia di fare l'accordo con Renzi, se non erro.
Beh, sì, c'è anche questo, è chiaro, ma poi sai, nel momento in cui scegli come partner privilegiato dell'alleanza Calenda, chiaramente la strategia dei galli nel pollaio, come dire, non prevede un
altro galletto. Diciamo,
sì, esatto. Poi come sappiamo, insomma, abbiamo imparato a capire in questi anni, i due non si amano, hanno entrambi, come dire, ambizioni di prima donna, Renzi e Calenda, quindi insomma.
Però ora, è difficile mettere questo, insieme, sì.
Sì, però al di là di questo mi pare insomma che do molte poche possibilità alla possibilità, come dire, all'eventualità di un ritorno di Renzi nella banda Letta, mettiamolo così.
Questo che significa dal punto di vista della Toscana? Perché naturalmente, come scrivi peraltro oggi su Repubblica, il tema è che Italia Viva ha un bagaglio di voti, dovrebbe avere un bagaglio di voti non indifferente, quindi potrebbe rappresentare il terzo incomodo, soprattutto se, come sembra, schiererà in Toscana quasi tutti i big.
Ma dunque sì, diciamo, Italia Viva qui in Toscana ha anche in Campania, insomma anche in alcune regioni del sud Italia, alle regionali, insomma nei test amministrativi non è andata male, però insomma si sa che in Toscana ha un suo bacino, va bene, nell'area fiorentina soprattutto. Mi pare che però, diciamo, qualsiasi tipo di, cioè paradossalmente meglio va Italia Viva, peggio è per gli equilibri toscani,
certo.
Nel senso che loro siedono nella giunta regionale, nella giunta di Palazzo Vecchio, hanno un'assessora, e sarebbe un po' complicato per il PD reggere, diciamo, l'urto di un'immagine, no? Di un'Italia Viva che ti sfida e magari ti fa anche del male, e però continui a governarci serenamente, allegramente in giunta regionale e comunale, insomma. Cioè, vedo una spina in questo.
Ecco, appunto, perché poi alla fine, se Italia Viva ha un buon risultato, come potrebbe e dovrebbe essere in Toscana, e d'altro canto, soprattutto se il PD non raggiunge l'accordo anche con la sinistra e con i Verdi, e comunque in Toscana contano, il rischio è che il centrodestra possa vincere in tanti collegi anche in maniera disperata.
Esatto, ma infatti è proprio questo il punto, perché Italia Viva farà anche una corsa solitaria, eccetera, però insomma tutto quel che togli al bacino, va bene, moderato, che potrebbe teoricamente spinto dalla minaccia, no, della Meloni, o comunque da una paura di una destra troppo tosta, insomma, potrebbe pensare di votare la cordata del PD, trova magari in Renzi una valvola di sfogo, però questo fa male al PD. Tanto
ovviamente,
più che abbiamo un'ipotetica sinistra fuori. Diciamo, ho visto che Fratoianni e Bonelli hanno preso 48 ore per decidere, quindi entro il fine settimana.
Vedremo, anche qui però diciamo il comparto toscano della sinistra è probabilmente uno degli ossi più duri da questo punto di vista. Ricordiamo che già all'epoca delle regionali ci fu una spaccatura abbastanza forte tra l'idea di andare o non andare con Gianni, no?
Sì, beh, certo. Penso per esempio a territori come la provincia di Pisa, dove la sinistra civica ecologista andò fortissima, insomma. Ecco, quei collegi lì, quel collegio lì, per esempio, senza un'alleanza vera con la sinistra sarebbe a rischio per il PD. Il centrodestra ha un po' di bacino, cioè i 5 Stelle, cioè se la sinistra va da sola prende un bel po', c'è Renzi, insomma.
E i voti quelli sono. Veniamo al centrodestra, come stai valutando la campagna del centrodestra? Ad esempio volevo chiederti un tema che abbiamo affrontato ieri anche con i nostri ospiti, tra cui Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale. Questa vicenda del fascismo e dell'antifascismo, no? Quei conti mai fatti di Meloni col fascismo, il titolo che prendo da Repubblica oggi, fascicolo nazionale. Secondo te, l'articolo di Paolo Berizzi, è ancora un tema su cui l'elettorato si dividerà in maniera precisa, drastica, come è stato finora, o è un tema che si va a superare?
No, secondo me un pezzo ce l'avrà. L'abbiamo visto, ora la Toscana non può, come dire, essere paragonata allo scenario nazionale, è una regione con una storia di sinistra molto più radicata, insomma, tant'è che si parlava, è un pezzo di subcultura rossa, anche se molto sbiadito, ma insomma esiste ancora. Eppure io credo che, insomma, il tema della possibile paura che incuta una leader lepeniana, no? Come appare la Le Pen, cioè la Meloni per certi versi ancora oggi, potrebbe incidere. Secondo me è un tema che si sono posti anche, che si è posto, ma in maniera anche pubblica, mi pare, Forza Italia, no? Lo stesso Berlusconi.
Ho
un dubbio ancora, io non ho ben capito se l'establishment ritenga quella di Meloni una cosa possibile al premierato, alla premiership, cioè non ho ben capito come
establishment
economico.
Ok, non del centrodestra per intenderci.
No, intendo i poteri economici, insomma, cioè mi sembra di capire, cioè dal punto di vista politico Meloni ha attualmente, diciamo, la golden share del centrodestra, mi pare evidente, insomma, benché in campagna elettorale Salvini ora si scatenerà, proverà in tutto a fare il possibile per massimizzare e recuperare un po' dei consensi perduti della Lega, però mi pare, diciamo, che la forza trainante sia chiaramente quella di Giorgia Meloni. Quanto poi questo alla fine, no, negli ultimi 15 giorni che saranno decisivi, non spinga, diciamo, un piccolo, no, ritorno di voti sul centro-sinistra in un pezzo di elettorato che potrebbe essere spaventato, diciamo, da una leader parecchio schierata, diciamo. Questo forse potrebbe essere un tema, ecco.
E peraltro, insomma,
al momento non direi decisivo, però
sì, però è importante, perché comunque poi alla fine voglio dire, no, non è che il distacco sia così irrecuperabile, almeno per quanto poi possano contare i sondaggi a questo punto della campagna elettorale. Ti è venuto in mente per caso chi è John Stravolto?
Assolutamente no.
Ok, allora ascolta e avrai la soluzione del quizzino. Grazie.
Corro a googlare.
Buona giornata, grazie, buon lavoro, Ernesto Ferrara Repubblica. Ciao, ciao, ciao.
Perdono i punti che non trovi, la polvere che collezioni non
Vi vedo un po' timidi oggi sul quizzino, allora 342-8104-111, la domanda è: chi è il politico, chi era il politico che veniva denominato, negli soprannominato gli ambienti di palazzo, John Stravolto? Sono arrivate comunque diverse già risposte. Cosa posso dirvi per aiutare a questo punto della mattinata, alle 9.17? Diciamo che uno di voi ha già indovinato, ok? Quindi però non vi dico la risposta, ma uno ha già indovinato. Gli altri si sono proiettati soprattutto su Gianni De Michelis. Gianni De Michelis, come sappiamo, gran commis, uno dei grandi nomi del Partito Socialista a cavallo degli anni 80-90, poi arriva Tangentopoli e cambia tutto, però non è lui, non è Gianni De Michelis quello di cui stiamo parlando, ovvero il famigerato John Stravolto, per quelle che erano naturalmente le voci di palazzo, non è che lo chiamavano così pubblicamente, stiamo parlando dei corridoi, dei transatlantici, degli ambienti intorno alla politica che tanto contano, soprattutto gli equilibri romani. Allora, aspetto le vostre risposte e anche le vostre considerazioni politiche, più politiche, al 342-8104-111. Il tema del giorno, come abbiamo detto, è Io ballo da solo. Abbiamo parlato finora di Matteo Renzi, soprattutto di Italia Viva, della sua scelta che al momento sembra definitiva di andare da sola alla contesa elettorale. L'altro tema è se ci sarà l'accordo tra il PD da una parte, Verdi e Sinistra Italiana dall'altra. Su questo soprattutto salutiamo e ringraziamo di essere con noi Alessia Petragli, che è segretario regionale di Sinistra Italiana. Ciao Alessia, buongiorno.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Vi siete presi 48 ore per decidere?
Beh, ci siamo presi 48 ore per decidere, soprattutto per fare una discussione interna, perché come potete immaginare c'è una fervida discussione dentro Sinistra Italiana, perché è ampio la non condivisione di partecipare ad un'alleanza politica che per noi è un'alleanza spuria, appunto quella tra Calenda, Letta e la sinistra e i Verdi, insomma. Quindi diciamo le 48 ore riguardano una discussione interna, insomma, non c'è una totale unanimità dentro Sinistra Italiana per questa scelta.
Ovviamente. Quali sono i temi più divisivi, mettiamole così?
Beh, intanto non siamo più davanti a un accordo elettorale tecnico e quindi davanti a un accordo elettorale politico, e quindi l'agenda Draghi non è sicuramente l'agenda politica che ci riguarda. Noi siamo stati all'opposizione del governo Draghi in questi mesi, è un po' singolare che dovremmo appunto vestire il baluardo, portare avanti il baluardo del governo Draghi. Oggi il nostro paese è in una crisi economica e sociale drammatica e ci aspetta un autunno difficile, a partire dai posti di lavoro che purtroppo saranno persi, e noi non possiamo appunto inseguire quelle politiche liberiste e le politiche che sono state fatte nell'ultimo anno e mezzo, che non hanno aiutato il nostro paese ad uscire da un'oggettiva difficoltà, paese provato dalla pandemia e provato ora anche dalla guerra, di cui tra l'altro tutti fingono che non esista più, e invece è un tema fondamentale che sarà un tema anche della campagna elettorale.
Questo è diciamo la questione politica. Ci sono anche problemi dal punto di vista degli equilibri nella composizione, diciamo, dei collegi, delle liste, perché naturalmente molti, ma anche all'interno del PD, hanno criticato quella regola del 70-30%, che è stata, diciamo, un po' il punto di caduta dell'accordo dal punto di vista elettorale tra Calenda e il PD.
Quali sono, diciamo, io devo dire che questo teatrino della politica a cui stiamo assistendo è abbastanza insopportabile. Se è insopportabile per noi che facciamo politica, figuriamoci per i cittadini che dovrebbero decidere di votare. Io infatti penso che Sinistra Italiana e i Verdi dovrebbero fare una scelta diversa. Dovrebbero costruire un'alleanza ampia con il Movimento 5 Stelle e la sinistra e provare a presentare un programma alternativo di governo al Paese.
Beh, su questo naturalmente poi l'obiezione sarebbe fate vincere la destra, no? Come già accaduto in casi del genere in passato.
Beh, intanto il problema di far vincere la destra è un tema che riguarda tutti da sempre. E quindi tutti noi ce ne dobbiamo fare carico. Non è che il problema di vincere la destra compare improvvisamente legato alla legge elettorale. Ad ogni modo, questa legge elettorale, come ci hanno spiegato illustri costituzionalisti, ma anche Antonio Floridia, per rimanere in Toscana, avrebbe potuto, per contrastare la destra, si sarebbe dovuto fare un ampio fronte, diciamo, costituzionale, ma proprio con tutti dentro anche, e quindi nessun accordo politico, ma un accordo tecnico dove di fatto una copertura dei collegi uninominali comuni e poi ognuno la propria corsa nel proporzionale. Oggi siamo davanti a un quadro diverso. Ci sono più coalizioni presenti, ormai è acclarato che il Partito Democratico non fa l'accordo con il Movimento 5 Stelle, e di conseguenza davanti a un quadro così la sconfitta delle destre parte prioramente dai programmi, dai contenuti, dall'idea di paese, perché noi bisogna fermare le destre nei numeri, ma bisogna fermare le destre nella cultura politica di destra liberista, nelle politiche di destra, e anche questo, diciamo, è un tema di cui si parla molto poco.
C'è un pericolo che di fronte a una scelta così esiziale, potremmo dire, quindi stare o non stare nella morsa dell'accordo agenda Draghi, Calenda, PD, sinistra italiana possa spaccarsi, in generale la sinistra possa di nuovo spaccarsi?
Noi è una discussione che stiamo facendo, come sentite, anche animatamente, però diciamo oggi penso che siamo tutti arrivati alla consapevolezza che dobbiamo smettere tutte le volte di riprodurre la scissione dell'atomo. C'è una discussione dentro il partito è un partito piccolo che noi abbiamo contribuito tutti a costruire. Quindi diciamo c'è un confronto sulle posizioni e sulle idee, ma poi insomma alla fine bisognerà provare ad andare tutti avanti. Insomma, il mondo non si ferma il 25 settembre, semmai oggi il tema, e queste elezioni lo rendono anche abbastanza palese, e perché in questi anni a sinistra abbiamo perso tanto tempo a trovare linguaggi comuni e percorsi politici comuni, e soprattutto parlando di contenuti, di temi, parlando della crisi economica, della giustizia sociale, dell'ambiente. Ecco, questo viene fuori. Nessuna scissione e nessuna diciamo ulteriore divisione.
Dal tuo punto di vista, per concludere, cosa potrebbe cambiare in queste 48 ore per portare ad un accordo col PD e Calenda?
Beh, un'agenda condivisa, ampia, politica, ma soprattutto diciamo anche un accordo con il Movimento 5 Stelle, quello che un tempo noi, quando c'è stato il Conte 2, abbiamo fatto il nostro congresso, quindi sto parlando del 2021, non di un'epoca fa, il nostro congresso nazionale, abbiamo detto che il nostro, diciamo, riferimento per la nostra coalizione politica era un famoso campo largo progressista, appunto il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, la sinistra e gli ecologisti. Queste sono le condizioni per poter, ma non per diciamo riportare la sinistra in Parlamento o alcuni parlamentari in Parlamento, ma per offrire un'idea di paese, un progetto di paese ai cittadini e alle cittadine italiane, che oggi stanno assistendo a uno spettacolo indecoroso del teatrino, famoso teatrino della politica, e che stanno pensando di rinunciare ad andare a votare, perché noi abbiamo il grande problema dell'astensionismo, che rischia di essere il primo partito che vincerà le elezioni, come abbiamo visto alle amministrative anche in Toscana pochi mesi fa. Noi, se non c'è una proposta credibile, utile a rispondere ai problemi dei cittadini, beh, per quale motivo i cittadini dovrebbero sentire il bisogno di votare per sentirsi rappresentati? Qui si è rotto, e lo dobbiamo averne tutti la consapevolezza, quel nesso fondamentale tra i cittadini, le istituzioni e la politica che ha bisogno di essere ricostruita con programmi, con pensieri lunghi, progetti lunghi. Si deve smettere di pensare di ricostruire un'idea di paese con un limite di solo 5 anni per ogni campagna elettorale. Bisognerebbe fare lo sforzo di avere una visione lunga e restituire la voglia di partecipare ai cittadini e di essere parte importante di questa scelta, e non di sentire e di non avvertire il proprio voto come del tutto irrilevante.
Grazie Alessia Petraglia, segretaria regionale Sinistra Italiana, buona mattinata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Allora, siamo in conclusione, è arrivato un messaggio da parte di, prima della soluzione del quizzino, è arrivato un messaggio da parte di Felice, emblematico, perché credo sia il pensiero poi di tanti, no? Io voglio votare a sinistra, dice, non voglio spaccature perché equivalgono alla certezza della sconfitta elettorale. Sedetevi ad un tavolo per trovare una quadra sui temi fondamentali, ambiente, ma il punto principale deve essere il lavoro, questo dice Felice. Felice, mi sembra che si siano già seduti a un tavolo, anzi a più tavoli, il problema è che a quel tavolo evidentemente non riescono a trovare il companatico comune. Fate votare i fuorisede, questo è l'appello invece di Stefano. Veniamo al quizzino. Allora, uno solo ha vinto. Avete detto di tutto, soprattutto Gianni De Michelis. Ho detto non è Gianni De Michelis, è un personaggio della politica degli anni 80-90. Non è nemmeno Cossiga, ma come vi viene in mente? John Stravolto Cossiga, no, non un personaggio. Forse nell'ultima parte, quella del picconatore. Però sarebbe una battuta abbastanza cattivella, no? Quella era la fase della vitiligine, ve lo ricordate? Per Cossiga qualcuno ha detto Martelli. E addirittura c'è chi ha pensato a Fassino, che anche qui, insomma, mi sembra un po' strano pensare a Fassino come John Stravolto. No, è Renato Altissimo, che è stato un personaggio fondamentale, importantissimo della politica italiana a cavallo degli anni 80 e gli anni 90. Renato Altissimo era praticamente il ministro ovunque, ministro della sanità, ministro dell'industria, in quasi tutti i governi degli anni 80. Pensate, di lui una volta Craxi ebbe a dire: non si governa l'Italia alzandosi alle 11, perché arrivava sempre in ritardo e con le pesche sotto gli occhi. Al Consiglio dei Ministri, a Linea Popolare, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao. Popolare Network.